chiedo di aprire le vostre Bibbie nella lettera agli Efesini. Ho detto a mia moglie di tenermi il tempo, di farmi un segno quando arriverò all'ora e mezza. No, alcuni sono spaventati, no, quando arriverò al tempo stabilito. Perché non abbiamo l'orologio, quindi ho bisogno del cronometro
c'era,
di mia moglie.
Fino a ieri
c'era, e oggi me l'hanno tolto. Efesini, capitolo 4. Io prego il Signore che veramente la Sua parola possa operare in mezzo a noi, perché la Sua parola è vivente. E che vi liberi da me stesso e che veramente il Signore possa parlare questa mattina e non io. Dice Paolo al verso 1: io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace. Vi è un corpo solo e un solo spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Ma a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono di Cristo. Per questo è detto: salito in alto, egli ha portato con sé dei prigionieri e ha fatto dei doni agli uomini. Ora, questo è salito, che cosa vuol dire se non che egli era anche disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli, affinché riempisse ogni cosa. È lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti, e ripeto qui, tutti, giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo. Fino a che la lettura. Cari fratelli, il Signore ci ha salvati non per mezzo delle nostre opere, ma per mezzo dell'opera di suo Figlio, che è perfetta, che è sufficiente, e questa salvezza che ci ha donato ha uno scopo. E noi, credo, come Chiesa dobbiamo avere ben presente lo scopo finale della nostra salvezza. Qual è il destino che il Signore ha preparato per ognuno di noi? Tante volte pensiamo che lo scopo principale di Dio è la predicazione dell'Evangelo. E io penso che la predicazione del Vangelo sia un mezzo per arrivare allo scopo finale che abbiamo letto. Cioè, Dio vuole non soltanto che ci salviamo dall'ira, dall'inferno, dalla condanna, ma vuole salvarci dall'ira per poi iniziare un processo di salvezza di noi stessi, perché possiamo arrivare ad essere uomini e donne pieni dello Spirito del Signore, cresciuti nella grazia. Ecco a che cosa Dio vuole portarci. Quindi Paolo inizia in questi primi versetti parlando proprio del comportamento dei credenti, e lui dice: vi esorto a comportarvi. Quindi stiamo già parlando di un qualcosa che viene come conseguenza della nostra fede, e cioè il comportamento. Tante volte vogliamo che le persone cambino un comportamento, e insistiamo nel vedere che le persone non bevano più, non fumino più, non parlino più come una volta, non si vestano più come una volta, e che cambino anche il loro modo di parlare, di pensare, di agire. Ma il segreto per il cambiamento del comportamento è ricevere prima di tutto la vita del Signore. Senza quella vita ogni cambiamento sarà inutile per il Signore e non sarà costante. Quindi noi dobbiamo sapere che se abbiamo a che fare con una persona che non ha vita, prima di insistere perché cambi, dobbiamo insistere perché abbia, perché riceva quella vita, che è la vita di Cristo. E se vediamo un credente che ha già la vita del Signore, che ha già sperimentato la nuova nascita, e non vediamo dei cambiamenti, non sempre dobbiamo mettere in dubbio la sua salvezza. Tante volte è vero che mettiamo in dubbio, chissà se questo avrà capito, perché dopo un po' di tempo lo vedo che forse non ha capito lo scopo per cui è stato salvato. E allora noi come fratelli dobbiamo esortarlo a comportarsi in un modo degno della vocazione, ma portandolo sempre alla fonte, alla vita. Più portiamo le persone che già sono in Cristo al Cristo che hanno ricevuto, ecco che vedremo i cambiamenti, ma quelli veri, quelli che provengono da Lui. Amen. Quindi Paolo, consapevole del fatto che queste persone avevano già il Signore, può esortare a comportarsi in un certo modo e dice: guardate, questo penso che sia l'anticipo del cielo. Se tutti noi, cari fratelli, riuscissimo a sperimentare questo che dice qui nei primi versetti, sarebbe veramente... Io sento una gioia immensa nel vedere delle chiese come questa, perché c'è un'aria speciale. Questa, non so se siete sempre così o solo le domeniche, non lo so, qua... Però si sente che la vita del Signore è presente nei fratelli. Ed è bellissimo vedere l'opera del Signore che avanza nella vita dei credenti. C'è un'aria che si respira di amore, di unità, di umiltà, di comprensione. È bellissimo. E invece quando ci capita di entrare in un luogo di chiesa con i fratelli dove quella vita è stata un po' trascurata, si percepisce aria di morte. Non morte eterna, ma morte nel senso di non avere quell'esperienza quotidiana del Signore in noi. È Lui che è capace di poter trasformarci completamente. E allora dice al verso 2: con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, perché bisogna che ci sopportiamo. Perché io quando inizio la riunione mi piace che la riunione inizi puntualmente. Che bello quando già siamo tutti presenti e inizia la riunione. Ma non mi piace quando vedo il fratello, la sorella che arrivano allora che loro vogliono. E allora iniziamo a lodare il Signore, ma vediamo quello che si alza, quell'altro che si siede, quell'altro che chiacchiera, quell'altro col cellulare, quell'altro... E in noi inizia un senso di Signore, nel tuo amore aiutaci a sopportare, e voi dovete sopportare me e io devo sopportare voi, perché siamo credenti con un cartello: lavori in corso, giusto? Quindi siamo in un processo, e a volte purtroppo mi devono sopportare anche gli altri. E io sono una bella prova per tanti, soprattutto per mia moglie, che è una santa donna. Che coraggio hai avuto, Sara? Quindi, cari fratelli, ci dobbiamo sopportare, ma questo nell'amore, cioè sempre nell'amore del Signore. Al verso 3, ecco il tema di oggi che ci colleghiamo subito. Al verso 3 dice: sforzandovi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace. Cari fratelli, noi non dobbiamo creare l'unità, Noi la dobbiamo conservare. Noi siamo già uniti in Cristo, ma è un'unità spirituale, nello spirito, e questo è molto importante. L'apostolo Paolo, cari fratelli, nella lettera ai Tessalonicesi ci aiuta a comprendere, cioè Dio per mezzo dell'apostolo Paolo ci aiuta a comprendere che il nostro essere è composto da tre parti. Lui dice il Dio, per chi sta segnando, prima Tessalonicesi 5:23, dice: ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e tutto il vostro essere. E lì ci sono le tre parti, no? Voi le conoscete: spirito, anima e corpo, sia irreprensibile per il giorno del Signore. Quindi, cari fratelli, noi dobbiamo sapere come Dio ci ha creati. Ci ha creati con queste tre parti. Il mondo si concentra di più, il mondo fa l'ordine, l'ordine che usa il mondo è corpo, anima e spirito. Al mondo interessa di più quello che si vede, il corpo. Quindi va in palestra. Io non dico che non bisogna andare in palestra, questo bisogna anche andare in palestra, però non bisogna vivere solo per il corpo. Il Signore ci ha dato un corpo e questo corpo ci serve anche per giocare a calcetto. Scusate ragazzi, avete giocato ieri?
No,
niente. Ma per colpa mia?
Sì.
Ah, per colpa mia. Ma Adino, allora me lo potevi dire. Perché noi stavamo mangiando a quell'ora. Allora io ho detto: ma non vorrei andare con lo stomaco. Ma prometto che la prossima volta organizziamo una partitella. Mi dispiace, se devo pagare qualcosa fate sapere. Mamma mia, come faccio a continuare con sto peso che ho?
Possiamo andare pomeriggio.
Oggi pomeriggio, non lo so, vediamo. Vediamo, vediamo. Si può fare una partita oggi pomeriggio? Vediamo. Quindi non soltanto il corpo e la cura del corpo. E il corpo ci è stato dato per entrare e avere contatto con le cose materiali, fisiche, giusto? Ma poi c'è l'anima. Cari fratelli, l'anima dell'uomo dopo il peccato è terribilmente difficile da domare. Nell'anima c'è la nostra volontà, ci sono i nostri pensieri, ci sono le nostre emozioni. Quello che noi siamo naturalmente è nell'anima. E il Signore ci ha dato anche la capacità di pensare nell'anima, perché la mente, i pensieri e l'intelletto è nell'anima. Quindi quello che noi siamo, il nostro carattere, il nostro io, è nell'anima. Però il Signore ci ha dato anche uno spirito. Ogni essere umano ha uno spirito. E qui sopra c'è scritto che i veri adoratori adorano il Padre in spirito. Quindi il Signore ci ha dato quella parte del nostro essere, che è la parte più profonda, possiamo chiamarla il cuore, la parte più intima, la parte più segreta, che ci aiuta anche a discernere che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. Perché dice in Proverbi al capitolo 20, al verso 27, che lo spirito dell'uomo è una lampada del Signore, che scruta i recessi del cuore. Quindi ci dice anche la parola che alcuni che non hanno legge saranno giudicati in base alla loro coscienza. La nostra coscienza, il nostro spirito umano è un aiuto per poter discernere e conoscere le cose del Signore. Dio disse alla donna samaritana, Dio è, dopo queste parole, dice Dio è spirito, e quelli che l'adorano adoreranno in spirito e verità. E dice che Dio cerca tali adoratori. In Prima Corinzi 6:17 dice che chi si unisce al Signore è uno spirito con Lui. Perciò, cari fratelli, la nostra salvezza inizia nel nostro spirito. Nicodemo di notte va a trovare il Signore e vuole iniziare a fare una chiacchiera teologa tra maestri. Sappiamo che viene da Dio, perché nessuno può fare le cose che fai tu se Dio non è con lui. E il Signore lo ferma subito. E cosa gli disse? Devi nascere di nuovo, altrimenti io e te Non possiamo dialogare. Non puoi vedere, non puoi entrare se non nasci di nuovo nello Spirito. Cari fratelli, quindi c'è questa distinzione netta tra lo spirito dell'uomo che il Signore ci ha dato per poter connetterci con lo Spirito di Dio. Perciò la nostra salvezza, cari fratelli, avviene quando nell'anima decidiamo, ci rendiamo conto della nostra incapacità, dei nostri peccati, prendiamo coscienza che non siamo niente davanti a Lui e apriamo il nostro essere perché lo Spirito del Signore venga qui. Ma dove viene? Nel nostro spirito. E si accende quella lampada che era spenta. E il Signore con la sua luce inizia ora un processo di cambiamento. Da lì, dallo spirito. Quindi a volte se vediamo dei fratelli e sorelle che non evidenziano la vita del Signore, aiutiamoli, quelli che hanno un po' più di esperienza, devono aiutarli a ritornare alla fonte, là il Signore, perché il Signore disse, l'ultimo giorno della festa, in Giovanni 7, chi crede in me, come dice la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno, dal suo spirito. Perciò il Signore deve iniziare a riempirci del suo spirito. Quindi, cari fratelli, dice Romani 8 che chi non ha lo spirito di Cristo non appartiene al Signore, non è del Signore. Ma chi ha lo spirito del Signore è mio fratello. Io non ho scelto i miei fratelli. Voi purtroppo non avete scelto me. Io ho tre figli e a volte litigano. Perché i miei figli litigano, tu lo sai, eh? Hai già assaggiato un po' anche te ieri, come ogni tanto litigano, si comportano bene, no? Però davanti agli altri, i genitori cercano di fare bella figura, no? Quindi sono quegli sguardi che quando litigano, e poi ti guardano, Giulia per favore, fai attenzione, ma litigano, perché loro non hanno scelto. Anche se Giulia, la più grande, dice che è stata per grazie a lei, perché lei ha pregato e ha avuto la terza, una sorellina. Ti chiedo di pregare per altri due, perché Sara non vuole più saperne. Ma io voglio una squadra di calcetto a 5. E sono a 3, ho il difensore, il portiere e il centrocampista, mi mancano gli attaccanti, eh? Ma loro litigano, loro sono già fratelli. Sono nati nella nostra famiglia e sono già fratelli e hanno già questa, possiamo dire, unità. Non devono dire cerchiamo, sforziamoci per essere fratelli. Noi siamo già fratelli. Quindi, cari fratelli, l'unità dello spirito significa che una persona è nata di nuovo e quella persona è mio fratello e io sono suo fratello o sorella di quel nuovo membro del corpo di Cristo. Per dare forza a questo voglio leggere un versetto, Prima Corinzi al capitolo 12. Quindi teniamo in mente, fratelli, spirito, anima e corpo. 12:13 dice: infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo, giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un solo spirito. Ecco l'unità dello spirito. Perciò anche se c'è un fratello che non loda come te o che non usa certe forme come te, è tuo fratello ed è tua sorella e devi sforzarti nel Signore di conservare l'unità dello spirito. Ma adesso voglio fare un salto di 10 versi, scusatemi, ma faccio un salto di 10 versi in Efesini al capitolo 4, quindi dal verso 3 andiamo al verso 13. verso 13, 10 versi dopo, dice così: fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo. Cari fratelli, questa unità della fede è un'unità diversa dall'unità dello Spirito. Dalla parola vediamo che questa unità è un'unità che dobbiamo ancora raggiungere. C'è un'unità nello Spirito che va conservata. E partendo da questo presupposto, tutti assieme dobbiamo avanzare per giungere all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio. E per avanzare e raggiungere questo scopo insieme, ecco che adesso c'è l'anima di mezzo. Lo Spirito del Signore deve trattare con la nostra anima. E allora quando tu noti una chiesa matura, non solo numerosa, è bellissimo vedere una chiesa che aumenta di numero, è meraviglioso, noi preghiamo ogni giorno per questo. Ma la vera crescita è quella di statura, no? Di maturità. Quando tu vedi una chiesa matura, ecco che la chiesa si sta avvicinando, ma tutta la chiesa si sta avvicinando all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio. E per questo, cari fratelli, tra il verso 3 e il verso 13, il Signore ha provveduto questi ministeri, questi doni, queste persone, perché questi doni sono delle persone che Dio ha donato alla sua Chiesa, perché il Signore ha trattato con alcuni dei suoi servi e questi servi sono diventati, attraverso i doni che hanno ricevuto dello Spirito, sono diventati un dono per la Chiesa. E qual è lo scopo di questi apostoli, profeti, evangelisti, maestri e dottori e anche pastori? Qual è lo scopo? Il verso 12: perfezionamento dei santi. Perciò, cari fratelli, uno dei metodi che il Signore ha dato alla sua Chiesa per poter crescere, giungere all'unità della fede, è quello di aver donato alcune persone che hanno dei carismi speciali dati dal Signore, che hanno pagato un prezzo non soltanto per evidenziare il dono, non soltanto per predicare perché hanno il dono, ma loro predicano loro stessi. La loro persona diventa un dono per la Chiesa. E allora bisogna apprezzare queste persone, sottomettersi a queste persone, chiedere da queste persone, perché hanno lo scopo di formarci, di perfezionarci. Non facciamo gli orgogliosi. No, ma io ho già comprato il commentario mio, investigare le scritture, quindi non devo chiedere niente agli altri. Ho già quell'altro. No, dobbiamo chiedere e avere l'umiltà di poter imparare da queste persone. Amen? Ma c'è anche un altro metodo che non è descritto qui, ma io devo parlare di questo metodo, perché possiamo arrivare all'unità della fede. Andiamo a Prima Re, capitolo 6. Teniamo sempre Efesine come riferimento e andiamo al libro Prima Re, al capitolo 6. Prima Re, capitolo 6. Dal primo versetto di questo capitolo viene dettagliato la costruzione del Tempio e si parla in modo dettagliato come era composto il Tempio. Voi lo vedrete man mano nei versetti di che cosa era composto il Tempio. E noi sappiamo, cari fratelli, che oggi il Tempio siamo noi. Quindi questo Tempio, cari fratelli, che è stato costruito è una prefigura della Chiesa, del vero tabernacolo che il Signore ha stabilito oggi sulla terra, che siamo noi. Noi siamo questo Tempio. Quindi con questa visione Andiamo a leggere questo verso. Vedete che al verso 2 dice, parla delle misure, al verso 3 parla del portico, al verso 4 parla delle finestre, al 5 dei piani, al verso 6 un altro piano, e arriviamo al verso 7, che è quello che mi interessa oggi. Poi lo potete leggere tranquillamente voi a casa. Al verso 7 dice, per la costruzione della casa si servirono di pietre già preparate nella cava. Così, nella casa, durante la sua costruzione, non si udì mai rumore di martello, d'ascia o d'altro strumento di ferro. Ci siamo, no? Già vedo alcuni che... Ecco queste pietre, siamo noi. È vero, cari fratelli? Che queste pietre viventi, come dice Pietro nella sua lettera, non so se qualcuno può aiutarmi a trovare quel passo, e lo leggiamo un secondo lo leggiamo perché è importante. Prima Pietro, capitolo 2, ve lo leggo io velocemente, dice al verso 4, accostandovi a lui, pietra vivente rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta preziosa, anche voi, quindi i credenti, come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale. Ah, quindi per la costruzione di questa casa, che è la Chiesa di oggi, che siamo noi, e che siamo diventati per la grazia di Dio delle pietre viventi, perché Lui ci ha dato vita nello Spirito. E allora formiamo questa casa spirituale. Ma questa casa, cari fratelli, aveva delle misure in lunghezza, in larghezza, ma anche in altezza. E se voi vedete al primo verso, l'altezza è di 30 cubiti. Il Signore iniziò a 30 anni il suo ministero, i Leviti potevano servire ai 30 anni, perciò questo 30 rappresenta la statura perfetta di Cristo. E perché possiamo essere edificati, cari fratelli, e contribuire perché questa casa cresca in altezza, bisogna che il Signore ci tratti. Allora dice che queste pietre arrivavano già preparate nella cava. Cari fratelli, se noi vogliamo essere di aiuto, di edificazione alla Chiesa, dobbiamo predisporci nelle mani del Signore per essere trattati da Lui. E se abbiamo delle settimane di spinaci, ecco che il Signore sta trattando con noi. Sta trattando con noi nella cava. Perché Lui non vuole che nella sua casa ci siano rumori, gli strumenti di martello. E quali sono questi rumori? Le divisioni, le contese, le gelosie, le ire, le discussioni, quelli sono rumori che significa che ancora non siamo pronti per essere di aiuto agli altri. E allora il Signore deve ancora portarci nella cava per trattarci. E queste pietre, che non erano dei mattoni, si accomodavano al modello e alla forma dell'altra. Quindi non è che venivano così, tutti adatti a me, e tu pure, e tu sotto, e tu sopra. No, io mi adatto a te, così possiamo stare assieme, te ti adatti a me, ecco che adesso sì possiamo essere di aiuto per la casa. Però che difficile trattare con noi, vero fratelli? Perché anche se siamo salvi dall'ira di Dio, ancora non siamo salvi dalla nostra pigrizia, dal nostro brutto carattere, dai nostri pensieri. E il Signore deve iniziare questo processo dal nostro spirito. Però questo processo deve essere in collaborazione con il Signore. Lui non cambierà nessuno che non collabora con Lui. E allora, cari fratelli, che Dio ci dia la grazia di poter dire ogni giorno al Signore: Signore, Ecco, sono qui. Tratta con me. Tocca quella parte che ancora non voglio che tu tocchi. Trasformami. È una preghiera di coraggio, cari fratelli, ma bisogna farla, perché la sua Chiesa ha bisogno di essere edificata. Quante volte siamo stati un ostacolo, un peso per la Chiesa. E allora il Signore usa anche queste persone che a volte perdono presto i capelli, anche per colpa nostra. Cari fratelli, che Dio ci dia la grazia di poter diventare il prima possibile, tutti assieme, delle pietre già preparate per l'edificazione del corpo di Cristo, che è la sua Chiesa, che ci trovi pronti lì dove dobbiamo stare, al nostro posto. Non devi andare dove non sei stato chiamato, lì dove ti hanno messo, lì. Ma quello che ti hanno chiesto di fare, fallo. Non aspettare che ti chiedano sempre di farlo, quando sai già che lo devi fare. E il Signore deve cambiare la nostra anima, ma non cambiarla, conquistarla. Perché noi siamo come dei cavalli pazzi quando ci convertiamo, vero? Avete mai visto un cavallo pazzo? È terribile il cavallo pazzo. Allora deve entrare in un processo dove lo devono domare, e questo cavallo deve anche patire e soffrire fino a che avviene il miracolo. Questo cavaliere, non so come si dice, quello che lo doma, il domatore, il fantino, sale sul cavallo. Questa potenza, questa forza c'è sempre nel cavallo, non è che è sparita, ma adesso è sotto controllo. E lui basta che fa un colpetto, pap, pap, e lui inizia il trotto. Poi gli fa a destra e lui obbedisce. È un miracolo. Questo cavallo adesso, guarda che roba. Fratelli, quando vedono a noi dopo una ventina d'anni, dovrebbero dire: questo era un matto. E questo era un bandito. Ma guarda ora, cos'è successo? Ecco il fantino. Il Signore in noi, che ha ottenuto la nostra sottomissione a Lui. E allora diventiamo mansueti, pazienti, ci sopportiamo. È una persona che esprime, che riflette la vita del Signore, è una persona che sa ascoltare, che abbassa il volume della sua voce, che comprende, che prima di disciplinare qualcuno, lui piange la notte. Non voglio arrivare a questo. Signore, ci dà un cuore come quello del Signore, ma deve trattare con noi. Quindi, cari fratelli, questa è la nostra anima. E arrivare all'unità della fede significa che noi ci siamo abbandonati all'opera del Signore, ed ecco che la pienezza dello Spirito inizia a manifestarsi. E ora siamo utili. Ah, oh, magari passano 20 anni, 30 anni per alcuni, 40 anni per altri. Ma Paolo dice: quelli che sono perfetti, che dovevano arrivare come lui ad essere perfetti. Perfetti non è che non sei una persona che non sbaglia mai. Irreprensibile non significa che non sbagli mai. Irreprensibile significa che sei tu stesso a riprenderti nel momento che sbagli. Non aspetta la persona che qualcun altro venga e te lo dica: senti Thomas, guarda che hai sbagliato. Lì divento già non tanto irreprensibile, ma l'irreprensibile è colui che ha un'intimità tale con il Signore che appena sbagliamo già il Signore nello spirito ce lo fa sapere e già correggiamo. Scusa fratello, ho sbagliato. Infatti stavo venendo a dirti che avevi sbagliato, ti ho anticipato io. Quindi sei irreprensibile. A volte abbiamo bisogno che venga uno, poi devono venire altri due, e così insistiamo che anche la Chiesa ce lo deve dire. Povera Chiesa, no? Allora, fratelli, l'unità della fede rappresenta questo. Chiudo con due o tre versetti che danno forza al significato dell'unità della fede. Prima Corinzi, capitolo 1, al verso 10. Guardate, cari fratelli, qual è lo scopo del Signore per noi come Chiesa locale qui ad Asti. Ora, fratelli, vi esorto, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, ad aver tutti un medesimo parlare e a non aver divisioni tra di voi, ma stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire. Ecco la vita del Signore che cresce in noi, e arriviamo anche a pensare nello stesso modo, fratello. Ecco cosa Dio vuole ottenere da noi. Allora, quando una persona non credente entra in una comunità dove la vita del Signore si manifesta in tutti, questa persona avverte la presenza del Signore, l'opera del Signore. È un piccolo spazio di cielo sulla terra, però dobbiamo essere trattati dal Signore. Un altro versetto lo troviamo in Filippesi, molto utile. Filippesi 2. Siamo arrivati all'ora. Dice, se, verso 1, se dunque v'è qualche incoraggiamento in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. Amen. Questo è lo scopo, cari fratelli, quale il Signore ci vuole portare prima del suo ritorno, e che il Signore possa trovare questa comunità in questo stato di un unico sentimento, un unico cuore, lo stesso modo di parlare e di pensare, uniti nella fede. Ecco che si compie quel verso dove dice: fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio. Gesù in Giovanni al capitolo 17 dice: affinché siano uno, e più avanti dice che siano perfetti nell'unità. Siamo già uno nello spirito, ma adesso siamo in un processo per diventare perfetti nell'unità. E allora facciamoci trattare dal Signore, cari fratelli, sottomettiamoci a questi servi che il Signore ha dato alla sua Chiesa, e non abbiamo paura di dire al Signore: Signore, eccomi, fa di me ciò che vuoi, io ti permetto, io decido di non vivere più per me stesso, ma di prendere la mia croce, rinunciare a me stesso, perché la tua vita si manifesti e io possa rifletterti sempre, fino al tuo ritorno. Amen. Amen.